il brano che era indicato erano diversi capitoli, quindi un brano lungo, pieno di normative, no? Quindi questo può essere un po' pesante da leggere. Ma ricordiamo una cosa importante sulle leggi, sulle norme che noi incontriamo. Servono per le norme servono per normare, cioè per dare delle indicazioni su quello che bisogna fare, su quello che non bisogna fare, su quelli che sono dei pericoli e su quello che sono cose che invece è meglio fare. Questo perché? Per evitare la confusione e evitare l'anarchia e l'autonomia. Se ognuno fa come vuole, diventa una confusione, ma anche non avere delle norme, dei limiti ci permette di farci del male, perché banalmente le ringhiere che cosa servono? Non servono da essere scavalcate, servono come protezione, anche se sono un limite che ci impedisce di andare. Dici, guarda, qui c'è una ringhiera, ma io voglio andare lo stesso. Sì, però vai a tuo rischio e pericolo. Quindi ricordiamoci che le norme hanno questo valore principale. In maniera globale, questo lo potremmo vedere nei vari libri della legge, quindi dall'Esodo in poi, il concetto globale è che Dio non lascia niente al caso. Dio non vuole che noi facciamo le cose come vogliamo noi, ma come vuole Lui. È Lui che dà l'indicazione su come noi dobbiamo rapportarci con Lui. Non possiamo fare di testa nostra. E questo è forse la chiave di lettura migliore per leggere quei noiosi libri che troviamo. L'idea di dire Dio ha preso in considerazione un sacco di cose perché non vuole che le cose le facciamo di testa nostra, ma dà delle indicazioni su come è il modo migliore per andare avanti. Nel testo che abbiamo visto ci sono molte, se possiamo fare una veloce divisione dei capitoli da 12 a 17 del Deuteronomio, possiamo trovare delle, in grosso modo, alcune divisioni come argomenti. Possiamo trovare delle indicazioni di carattere cultuale, cioè indicazioni per il culto, per le attività religiose, quindi il luogo di culto. Dio dice voi dovrete avrete un posto specifico dove andare, non farete le cose così come vi capita, dove vi capita, eccetera. Avrete un posto specifico. Poi date indicazioni circa i sacrifici, anche questi devono essere fatti secondo certe norme. Ricordiamoci che i sacrifici non sono un'invenzione della Bibbia. I sacrifici agli dèi erano una pratica comune in quelle culture. Le troviamo anche in Grecia e così via. Era normale, era il modo di rapportarsi con la divinità. Dio dice bene, i sacrifici che offrite a me li offrite in questo modo, non come volete voi, non come facevate prima o come vogliono altri dei, altri idoli, voi li fate come dico io. Quindi mette delle indicazioni, non crea l'idea dei sacrifici, ma la modifica per dire li fate come dico io. Poi delle indicazioni riguardo all'idolatria, alle seduzioni che l'idolatria delle popolazioni vicine potevano avere sul popolo di Israele, e dice voi con i vostri vicini, con la popolazione delle quali andrete a prendere il territorio, non dovete avere niente a che fare, dovete eliminare qualsiasi influenza che loro possono avere su di voi. Poi cosa dice in questo? Non lasciate distrarre, resiste alle chimere che ti arrivano, a quello che ti dicono, facciamo, non facciamo, eccetera. E attenzione anche al significato che certe pratiche hanno dal punto di vista divino, certe pratiche, certi divieti che a noi sembrano un po' strani o certe indicazioni avevano a che fare con delle pratiche idolatre, avevano un significato nel culto degli idoli. Quindi il fatto di dice non fatevi incisioni. Adesso non sembra strano, strano mica tanto. Adesso a parte gli tatuaggi c'è anche quella moda delle incisioni, delle cicatrici, eccetera, quindi già lì ci avviciniamo. Però il motivo qual era? Perché questo lo fanno loro per i loro dei. Voi che siete, che avete Yahweh come Dio, queste cose non dovete farle. Quindi aveva dei motivi particolari. E poi norme che possono essere di carattere igienico, culturale, cultuale, per quanto riguarda gli animali che potevano essere usati o non usati, mangiati o non mangiati, e via dicendo. Quindi indicazioni di carattere culturale. Ma poi ci sono certi testi che incominciano a riflettere sul concetto di a chi apparteniamo noi. Quindi viene a parlare delle decime, cioè la decima era quello che si pagava al proprietario di qualcosa. Quindi per dimostrare che si riconosceva l'autorità di questa persona, gli si offriva la decima. La decima non è stata un'invenzione di Dio, esisteva già anche questa. E Dio dice, benissimo, allora, se voi appartenete a me, tutto è mio, quindi voi mi pagate la decima. Il concetto era questo, a chi appartiene? La decima la do al proprietario, quindi dice, benissimo, allora vi voglio ricordare che sono io Dio, non sono altri. Quindi riconoscere a chi appartenevano i mezzi di produzione del reddito. Quindi ricordatevi che la terra è mia, quindi ho diritto alla mia parte, la decima. Ricordate che gli animali sono miei, ho diritto alla mia parte, la decima, e così via. La decima triennale, che era una forma di assistenza per i poveri. Quindi questo era destinato agli orfani, alle vedove, ai poveri, stranieri, eccetera. Poi l'anno sabbatico, basta attivismo, un periodo di riposo, o no, non fate niente, per ricordarvi che è inutile che correte, 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 il vostro benessere dipende da me. Poi la questione degli schiavi, dei servi, dice bene, se uno per varie ragioni diventa così povero da venirvi a dire, senti, vi vengo a servire, benissimo, non è per sempre, soltanto per un periodo, poi lo rimandi libero, non sarà tuo servo o tuo schiavo per sempre, anche le persone non ci appartengono. E la consacrazione a Dio dei primogeniti, dice, i primogeniti sono miei, io ho diritto alla primizia, alla... tutto legato a che cosa? Ricordatevi l'Egitto, di chi è? I vostri primogeniti sono scampati perché c'era una cosa particolare. Vi avevo detto come fare, perché gli altri sono morti. Quindi primogeniti è mio diritto. Poi ci sono delle feste. Dice, dovete ricordarvi alcune cose, le feste. Quindi ne cita alcune, la Pasqua. La Pasqua doveva essere il ricordo del passaggio dell'angelo. Quindi il ricordo di che cosa? Della grazia di Dio. Quando a volte facciamo una contrapposizione, il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo, no, non esiste questa contrapposizione. La grazia di Dio la vediamo anche nel Vecchio Testamento. Vediamo come Dio interviene per grazia sua. La liberazione del popolo di Israele non è stato per merito del popolo, ma per grazia di Dio. Perché Lui ha deciso così, una sua grazia. Poi gli azzini. Mangiare per una settimana pane senza azimo, pane senza lievito, far scomparire tutto il lievito da casa per ricordare l'uscita frettolosa dall'Egitto. E poi riguardo al lievito c'è tutto un aspetto di paragone con il peccato, perché come il lievito anche il peccato contagia. E, influenza, infetta tutta la pasta, quindi dovete pulire tutto, raschiare via tutto, qualsiasi forma di lievito, in modo che, oh, non ce n'è più, siete sicuri? E questo potremmo poi fare paragone con, parallelo con il peccato. Poi la festa delle settimane, del raccolto, quindi ricordatevi l'abbondanza che Dio vi sta dando, ricordatevi sempre che tutto viene da Dio, tutto era legato al ricordo dell'intervento di Dio nella vita del popolo. Poi ci sono dedicazioni, la festa delle capanne, scusate, era un ricordo della provvisorietà, dice voi per una settimana uscite di casa, vi fate una capannetta con i rami eccetera e vedete per una settimana fuori casa, per ricordarvi che cosa? Ricordarvi la provvisorietà della vostra vita e il fatto che eravate dei nomadi, quindi come se noi dicessimo bene, per una settimana ci mettiamo sotto le tende, un po' come è successo nel maggio scorso con gli alpini, riempiamo la città di tende per vivere in campeggio, come era sostanzialmente un campeggio un po' particolare, la vita nel deserto del popolo di Israele. Poi delle norme circa il sistema giuridico e politico. I giudici dovevano rispettare la legge senza favoritismi. Quando bisogna fare un'inchiesta, bisogna informarsi accuratamente senza evitare la superficialità delle voci, eccetera. Vi sentite le voci? Bene, informatevi in maniera puntigliosa, se è vero, se non è vero, prima di agire. Poi un richiamo al fatto di osservare le indicazioni che giudici e responsabili religiosi davano. Quindi se vi dico una cosa, fatela, non pensate di poter fare come volete voi, vi hanno detto così ma io faccio come dico io. No, non dovete avere la presunzione di poterlo fare. E poi per il governante, per il re, dice, lui deve conoscere la legge di Mosè personalmente, deve avere una copia sua, personale, addirittura scritta da lui, nella quale leggere costantemente per imparare quello che al Signore piace. Quindi, vabbè, tante belle cose, ma adesso è poi così diverso. La nostra società è poi così diversa dalla situazione che abbiamo letto nel Deuteronomio. Sì, la società è senz'altro molto diversa, ma le persone no, l'animo umano no. E pensavo che essere cristiani oggi è più difficile che nel passato. Tante volte diciamo sì, guarda, è più difficile. Sì, siamo sicuri? Pensiamo a cosa voleva dire essere, per non andare troppo in là nella storia, ma essere cristiani durante la Rivoluzione Francese. Come si sarebbero posti i cristiani in quella situazione? O durante il Risorgimento, pieno di ideali, di pressioni, di guerra, il bello della guerra, la liberazione dagli austriaci, l'unità d'Italia. I cristiani come si muovevano in questo? Ci sono stati degli esponenti del mondo evangelico del 1800 che hanno fatto parte dei garibaldini, per esempio. Noi cosa avremmo fatto? Oppure, di fronte al divieto di lettura della Bibbia. Allora, era più difficile o meno difficile, visto che era vietato normalmente leggere la Bibbia? Oppure di fronte alla persecuzione degli evangelici nel 1800, ma anche, sappiamo, durante il fascismo. Era più facile essere cristiani allora? Di adesso? Oppure pensiamo alle pressioni per la resistenza armata contro il nazismo e il fascismo. Come cristiani andiamo a combattere contro il nazifascismo o no? era più facile, le scelte erano più facili, le pressioni sui giovani, e questa è una pressione sui giovani. Tutti i partigiani, la maggior parte dei partigiani, andate a vedere le lapidi di dove sono morti, dove sono stati uccisi, che magari ha messo la targa ricordo. Quanti anni avevano? Guardatelo. Vanno da 18 ai 23, 24, 25, tutti meno di 30, la maggior parte intorno ai 20. La pressione ideologica, l'idea, la voglia di fare. Pensiamo alle leggi razziali che ci sono state. Come si sono posti i credenti durante le leggi razziali, durante il fascismo? Oppure il fascino del comunismo che c'è stato negli anni 60 e 70. Tutti innamorati del comunismo, la pressione culturale, ideologica che c'era, la rivoluzione sessuale che c'è stata sempre in quegli anni. Quante pressioni ci sono state? Era più facile o più difficile essere cristiani allora? E ci siamo fermati solamente alcune cose. Quindi tante volte non diciamo che essere cristiani è più facile o più difficile. La società è cambiata. Essere cristiani, testimoni di Dio, non è più difficile che nel passato oggi. È difficile forse in un modo diverso. Non incolpiamo la società moderna per la sua pervasività. Perché dire è la società che ci influenza, le pressioni sociali, cosa vuol dire? Fare semplicemente quello che diceva Jean Rousseau tempo fa. L'uomo è buono, è la società che lo rovina. No, l'uomo non è buono. Potremmo dire, non che l'uomo è buono e la società lo rovina, ma l'uomo è cattivo e corrompe la società. Questo lo sappiamo. Quindi stiamo attenti a volte a dire la società, eccetera. La corruzione è insita nell'essere umano. E i seguaci di Cristo devono mostrare la possibilità di vivere diversamente. E questa è una domanda che potremmo farci. Noi chi siamo? Come ci definiamo? Seguaci di Cristo o credenti? Tante volte usiamo la parola credente, no? Sei credente? Sì, sono credente. Io credo. Sono credente, credo, quindi sono credente, no? Quante persone credono che fumare fa male e continuano a fumare? Sono credenti. Quante persone credono che col colesterolo alto dovrebbero non mangiare formaggi e salumi? Ci credo, sì, ma ci credi che ti fa male? Sì. Ma sai. Allora essere credenti non serve a niente. Essere seguaci di Cristo è un'altra cosa. Seguaci di Cristo. Vuol dire che dobbiamo seguire Lui, dobbiamo ispirarci a Lui, dobbiamo vivere come Lui vivrebbe. Non sono più io che vivo, ma bella frase. E poi, nella pratica? Essere cristiani vuol dire essere capaci, far vedere che è possibile vivere contro tendenza. I cristiani sono sempre stati un movimento, una struttura all'interno della società in controtendenza. E se perdiamo questa caratteristica, perdiamo l'essenza stessa dell'essere cristiani, lo scopo dell'essere cristiani. Non serve a niente, siamo come tutti gli altri. Quindi, facciamo alcune considerazioni, portandole al giorno nostro. Riguarda l'idolatria, voglio leggervi due brani preso dal libro Idoli e inganni di Tim Keller. Fondamentalmente la nostra società contemporanea non è poi così diversa da quelle antiche civiltà. Ogni cultura è dominata da uno stuolo di idoli, ciascuna ha il proprio sacerdozio, i suoi feticci e i suoi rituali. Ciascuna vanta svariati santuari, uffici, centri commerciali, studi professionali, istituti di bellezza, palestre, stadi, dove la gente consuma sacrifici volti a procurare le benedizioni, il benessere, la bella vita, o a esorcizzare le avversità. Forse non ci prostriamo fisicamente davanti alla statua di Afrodite, ma quante giovani donne sono oggi vittime di depressione e disordine alimentare a causa dell'ossessiva preoccupazione per la propria immagine estetica e dell'eccessiva cura del corpo? Quindi quando parliamo di idoli, i santuari, i templi, quindi pensiamoci. Cos'è un idolo? È una qualsiasi cosa che per noi sia più importante di Dio. Qualsiasi cosa su cui si accentrino i nostri pensieri, i nostri desideri. Qualsiasi cosa da cui speriamo di ricavare ciò che invece soltanto Dio può dare. Il falso Dio è un elemento talmente centrale ed essenziale alla nostra esistenza che senza di esso la vita non ci sembrerebbe degna di essere vissuta. Possono trasformarsi in idoli la famiglia, i figli, il lavoro, il denaro, l'autorealizzazione, la reputazione, la posizione sociale, ma anche un rapporto sentimentale, l'approvazione degli amici, la cultura e la competenza, la professionalità, la sicurezza, la bellezza, l'intelligenza, una causa politica o sociale, la virtù, la morale o addirittura il successo nel ministero cristiano. Quindi, i nostri idoli quali sono? E l'indicazione di distruggere, eliminare, cose molto forti che abbiamo letto, mettere a morte, che sembrano molto dure nella nostra cultura, nelle nostre orecchie, esprimono che cosa? Esprimono la gravità del pericolo e del danno. Guardate che è estremamente grave. Non dovete tollerarlo. Perché sono stati messi a morte tutti, buona parte, e sono stati perseguitati i nazisti, i fascisti, quelli che controllavano e gestivano i campi di concentramento? Per amore della violenza? Perché dice no, l'hai fatta troppo grossa. E Dio riprende lo stesso concetto. È molto grave. State attenti perché certe cose sono così gravi che mette in gioco questo, quindi il pericolo, il bisogno di un'azione radicale, di distacco e il pericolo del contagio. Dice, quindi queste cose dovete proprio eliminare in maniera radicale dalla vostra vita. E quindi, prendendo il testo, un riassunto del testo che abbiamo letto, queste sono le leggi e le percezioni che avrete cura di osservare. Distruggerete interamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Non dobbiamo radere al suolo il borgo. Per carità, non facciamo una cosa del genere, non pensiamoci neanche. Però avete capito cosa vuol dire. Quali sono i nostri idoli? La palestra? Perché non devo radere al suolo la palestra, devo radere al suolo dentro di me questa palestra e dire forse non è quello il mio... Quello è il tempio dove vado ad adorare il mio Dio, che è magari la mia forma fisica, che è importante, ma che ruolo ha rispetto a Dio? Riguardo al Signore vostro Dio, lo cercherete nel luogo che il Signore il vostro Dio avrà scelto e non farete come facciamo qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Quindi non facciamo come vogliamo noi. Un altro punto è la deviazione e la denuncia del male. Ci sono tanti inganni religiosi intorno a noi. Persone che si svegliano la mattina e dicono il Signore mi ha detto. Il problema è quando il Signore non ha parlato. E quello è il problema. O quando l'indicazione è facciamo delle cose che non... Sì, è sbagliato, ma tutto sommato non è così importante quello che dice la Bibbia. Oppure il femminismo. Sì, lo so che è sbagliato, ma la famiglia. Cosa vuoi? La famiglia mi dice di fare altre cose in maniera diversa. Il rispetto della famiglia, dei genitori, cosa direbbero se, e quindi chi è che comanda nella nostra vita? Siamo capaci di dire no. Questo a Dio non piace e non lo faccio. Siamo capaci di dire no, la Bibbia dice le cose diversamente. Quando qualcuno, magari un po' di nascosto, vedendo i discorsi fatti fra amici, i discorsi da bar, no? Siamo capaci di dire no, non sono mica d'accordo io. È sbagliato quello che stai dicendo. O ci andiamo dietro, o ci facciamo influenzare da questo. Quando un profeta o un sognatore, e qui metto insieme due testi perché sono paralleli, o fratello, figlio, moglie, amico, vorranno ingannarti e ti dice andiamo dietro dai stranieri, adorate dai popoli che vi circondano e serviamoli. Quali sono gli idoli? Abbiamo parlato prima, i vari templi della nostra società. Tu non gli darai retta, non giustificarlo. Poverino, la società, poverino, l'influenza. La società e l'influenza possono aiutarci a capire, non a giustificare. Perché ha cercato di spingerti lontani dal Signore, il tuo Dio, che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete la sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui. Quel profeta sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia. Così toglierai il male di mezzo a te. Tutto Israele lo udrà e temerà e non commetterà più una simile azione malvagia. Qual è il problema? È che ha cercato di spingerti lontano dal Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Vi ricordate dove eravate? Vi vuole riportare là. Vi rendete conto del pericolo? Vi rendete conto? Sta dicendo. Non perché dobbiamo ricompensarlo. Lui ci ha liberato e adesso noi lo ricompensiamo. No. Lui ci ha liberato e non tornate più schiavi. Rendetevi conto che dovete rimanere liberi. E questa persona sta portandovi lontano da chi vi ha liberati. E qui dobbiamo sempre porci la domanda. Ci rendiamo conto che siamo stati liberati o no? Qual è l'atteggiamento dei sopravvissuti ai campi di concentramento rispetto a chi non c'era andato? Avevano una percezione molto diversa delle cose. Perché? Sapevano cosa voleva dire essere stati liberati finalmente da veramente una situazione di schiavitù. Ed è stato qualche settimana fa, c'è stata la giornata della memoria. Loro si potevano dire, sono stati liberati. E se qualcuno cominciava a dirgli, senti, ma tutto sommato, dai, non erano un po' così cattivi. Questa sarebbe stata la reazione. Senti, vuoi andarci tu? Io no. Io ci sono stato, ne sono uscito, basta. Noi siamo usciti? Ci rendiamo conto dove siamo usciti? Perché se non ci rendiamo conto di dove siamo usciti? Non ha senso. La grazia non ha senso se non siamo coscienti del peccato nel quale eravamo. È tutto di Dio. Altro concetto. Quello che abbiamo è una grazia di Dio. Tante volte lo diciamo. Lo cantiamo anche. Tutto quello che abbiamo lo dobbiamo solo a te. Ma tante volte facciamo fatica poi a capirci bene quando ci vediamo allo specchio su chi è il padrone di quello che abbiamo. Se a lui spetta il nostro riconoscimento, il riconoscimento tangibile di questo, come ci comportiamo? Parlava anche dell'assistenza di chi ha bisogno, assistenza agli orfani, alle vedove, le persone bisognose. Allora essere orfani o essere vedova vuol dire non avere niente, non c'era l'assistenza sociale, non c'era la pensione di reversibilità, non c'erano tutti i meccanismi di ammortizzazione sociale come vengono chiamati adesso, non esisteva niente. Se uno era un orfano, papà era morto, t'arrangi, ti rimbocchi le maniche, vai a lavorare a 5 anni perché nessuno ti aiuta. Una vedova, non c'era il lavoro protetto. La decima ha ancora un senso? Tante volte sono discussioni sulle decime. Volevo leggere un altro brano, sempre di questo libro. Molti mi domandano: non penserai che ora nel Nuovo Testamento i credenti siano tenuti a dar via il 10% di quello che guadagnano, vero? Io scuoto il capo e immancabilmente percepisco in loro un senso di sollievo. Subito dopo però aggiungo: adesso ti spiego perché nel Nuovo Testamento non si trovino chiari riferimenti alla decima. Rifletti. Rispetto ai credenti dell'Antico Testamento, abbiamo ricevuto una parte maggiore di rivelazione, verità e grazia, oppure una parte minore? Questa domanda è solitamente seguita da un silenzio imbarazzante. Siamo più debitori di grazia di quanto lo fossero loro, oppure meno debitori? Gesù ha offerto un decimo della propria vita e del proprio sangue, oppure sofferto totalmente? Per noi cristiani la decima è il minimo sindacale. Non vorremmo essere meno generosi di quanti ci hanno preceduto nella storia della grazia, i quali avevano minore consapevolezza di ciò che Dio ha fatto per salvarli. Riflettiamoci. È sempre difficile parlare di soldi, ma la Bibbia ne parla. Affinché tu impari a tenere sempre presente il Signore tuo Dio, notate come inizia il testo, metterai da parte tutte le decime delle tue entrate. Il levita, lo straniero, l'orfano, la vedova verranno, mangeranno e si sazieranno. Alla fine di ogni settennio ogni creditore sospenderà il suo diritto, non esigerà il pagamento dal suo prossimo o da fratello, e ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio. I bisognosi non mancheranno. Perciò ti dico, se un tuo fratello si vende a te, il settimo anno lo manderai via da te, ma non a mani vuote. Lo fornirai generosamente di doni e ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha redento. Perciò io ti do questo comandamento. Incomincia ad avere un pochino di senso in più questi testi della Bibbia, che forse ci sembravano molto distanti. Qual è lo scopo? Perché tu impari a temere il Signore e ricordati che anche tu eri schiavo. Non alzare troppo la cresta adesso. Altro punto. Ricorrenze, ricordi e riflessioni. Ci sono alcune ricorrenze che ci aiutano a mantenere il ricordo di qualcosa. Abbiamo appena fatto, no? La cena del Signore, che è per ricordare qualcosa. E già in questo potremmo farci anche una domanda: il ricordo della cena del Signore è un momento di gioia o di tristezza? Però teniamo presente, a volte abbiamo sempre un atteggiamento molto cupo di tristezza perché il Signore è morto. Sì, ma è morto perché? Cioè, è morto per la mia salvezza, quindi io dovrei essere felice che il Signore è morto per me, se possiamo mettere insieme questa contrapposizione di sentimenti. Il fatto di ricordare che il Signore è morto per noi ci dà gioia, o è soltanto il ricordo di un funerale? Perché il Signore non è solamente morto. Risorto, non stiamo commemorando un funerale, stiamo commemorando anche una resurrezione. Quindi, ma chiudiamo parentesi, ricorderemo, celebreremo quest'anno, sono iniziate le celebrazioni da varie parti, dei 500 anni della Riforma, non dimentichiamoci la Riforma. L'anno prossimo saranno 160 anni della Chiesa di Via Parini. E ci ricordiamo ancora il giorno del nostro battesimo o della nostra conversione? O non ci abbiamo più pensato? Sì, prima di aver fatto battesimo, sì, boh, non mi ricordo più. Non è stata una giornata così importante, degna di essere ricordata, perché? Perché abbiamo dichiarato ufficialmente qualcosa. E magari ricordare che noi, una volta, ci siamo alzati e abbiamo detto delle cose che il Signore aveva fatto nella nostra vita. E l'abbiamo anche mimato questo. Abbiamo fatto una testimonianza fisica di quello che era successo nella nostra vita. Ce lo ricordiamo ancora? A volte ricordarcelo non ci farebbe male, però a volte ce lo dimentichiamo. Non so se quanti di noi ci ricordiamo il giorno del nostro battesimo, che giorno è stato? O della nostra conversione. I nostri anniversari, i nostri compleanni, no? Ci ricordiamo. Momenti, i nostri lutti. Anche i lutti sono importanti. Perché? Perché ci fanno ricordare, ci fanno pensare, ci fanno riflettere. E quindi, nel nostro testo, dice: celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, perché ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, ricordatelo. Con pane azimo, perché uscisti in fretta, ricordatelo. Affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto. Questo era lo scopo. Lo scopo non era far festa a Pasqua, mangiare l'agnello, che poi alle erbe amare non era il massimo, ma l'agnello arrosto poteva essere più simpatico. Lo scopo non era far festa. Sì, dovevano far festa, ma non era fino a se stesso. Era un ricordo, dovete ricordarvi che eravate schiavi. Non dimenticarlo. Celebrai la festa delle settimane in onore del Signore tuo Dio, mediante offerte volontarie, nella misura delle benedizioni che avrà ricevuto dal Signore tuo Dio. Ti la regalerai in presenza del Signore tuo Dio e ti ricorderai che foste schiavi in Egitto. Ancora ritorna sul punto. Ricordiamoci da dove siamo usciti. Lo scopo era quello. Celebrerai la festa delle capanne, ti rallegrerai in onore del tuo Dio e ti darai alla gioia. Nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Ognuno darà quello che potrà secondo le benedizioni che il Signore il tuo Dio ti avrà elargite. Sono obblighi o sono stimoli alla riflessione per vivere in un modo diverso? Favoritismo e raccomandazioni. Ai giudici cosa diceva? Giudicheranno con giustizia, non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali, non prenderai nessun regalo perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai. Qui sembra quasi di sparare sulla Croce Rossa, no? Cioè, guardandoci intorno ci verrebbe voglia di leggerlo ad alcune personalità. Ma pensiamo a noi, i nostri favoritismi, le raccomandazioni, doppi pesi e doppie misure, quando per amicizia, per familismo, chiudiamo un occhio su una cosa, o magari anche due. È sbagliato, ma è un amico. È sbagliato, vabbè, ma è una persona di famiglia, chiudiamo un occhio. Queste cose sono? Né più né meno che quello che c'è scritto lì. Soltanto che noi a volte non lo vediamo in quest'ottica. Ma quando noi ci poniamo di fronte a delle cose, siamo corretti o meno? Siamo quasi alla fine. C'è presunzione e arroganza. Lasciare la presunzione. Quante volte noi usiamo espressioni tipo: a me sembra che, Sì, lo so che la Bibbia dice, ma io penso che. Oppure, secondo me Dio non può. Puntini, puntini. Sì, vabbè, la Bibbia, vabbè, ma è un libro di altri tempi, non ha più così tanta rilevanza. Cosa stiamo dicendo? Quando impariamo da predicazioni, studi, cellule, approfondimenti, letture, impariamo qualcosa, se lo impariamo, che cosa facciamo di quello che impariamo? Lo impariamo, ah sì sì è vero, e poi continuiamo a fare testa nostra? Quando una causa sarà troppo difficile per te, andrai dal giudice in carica, lo consulterai ed essi ti faranno conoscere ciò che dice il diritto. Tu ti conformerai alla legge che essi ti avranno insegnata e alle sentenze che avranno pronunziate. Non dividerai. L'uomo che avrà la presunzione di non dare ascolto morirà. Così toglierai via il male di Israele. Tutto il popolo udrà la cosa, temerà e non agirà più con presunzione. Lettura e pratica. Il re doveva avere una copia della legge per sé. Dovrai mettere su di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto, e quando si insiederà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Leggere perché? Non per sentirsi più importante, non soltanto per sapere le cose più degli altri, ma proprio per mantenerci umili in questo. Ma tutto questo, qual è lo scopo, il fine ultimo? Lo troviamo in due versetti, molto belli, che dicono affinché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto tutto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Lo scopo non è la frustrazione, la castrazione, la condanna, una vita di sofferenza per espiare. Lo scopo di tutte queste norme, dice Dio, è perché tu sia felice, non perché tu sia triste, non perché tu viva una vita miserabile, perché la vita cristiana deve essere una vita miserabile. No, affinché tu sia felice. Queste norme te le do perché tu sia felice. Il fatto di non tornare nei lager te lo dico perché tu sia felice. Non perché tu devi obbedire a me e non tornare più là. No, il mio scopo è che tu sia felice. Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando affinché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore tuo Dio. Ed è interessante come dice affinché tu sia felice, ma non solamente tu, perché le benedizioni di Dio si ripercuotono sulle generazioni successive, e questo abbiamo già considerato le volte scorse, come le nostre scelte si ripercuotono nel bene e nel male sulle generazioni successive. Cerchiamo che si ripercuotino quelle nel bene, affinché tu sia felice. Questo è lo scopo. Non affinché tu soffra, non affinché tu sia felice. Quindi, concludendo questa riflessione, rifacciamoci qualche domanda. Devo rivedere quelli che sono i miei idoli e le mie dipendenze per caso? C'è qualcosa che forse è meglio che riveda alla luce di quello che abbiamo visto stamattina? Oppure devo rivedere la pressione e l'influenza che gli altri hanno su di me? Forse dovrei imparare a dire no qualche volta, dire no, non ci sto, e quindi separarmi dagli altri? Com'è il mio rapporto coi soldi, le decime, le offerte, non è che devo rivedere anche quello per caso? Oppure il ruolo di ricorrenza e ricordi, magari devo ripensarci un attimo. Favoritismi e tolleranza del male, il chiudere gli occhi di fronte alle cose che non vanno, magari devo rivedere qualcosa. Oppure devo rivedere qualcosa nella mia presunzione di poter fare come dico io, anche se la Bibbia dice diversamente. Sì, lo so che la Bibbia dice, ma, quella parolina terribile che tante volte usiamo, ma, che è rivolta alla frittata. Il mio rapporto con la lettura della Bibbia, magari devo rivedere anche questo. Ma soprattutto, se devo rivedere qualcosa di queste cose, quando incomincerò a farlo? Quando voglio farlo? Passiamo semplicemente 2 minuti in silenzio, in preghiera, dicendo, Signore, cosa devo fare? E quando voglio iniziare a farlo?